A proposito di nazionalizzazione, creazione del sentimento di appartenenza ad una patria comune, vorrei raccontare un episodio che ho scovato nell'archivio vescovile di Trieste. Si svolge il fatto alla fine del Settecento, in previsione dell'arrivo a Trieste delle truppe napoleoniche che si stanno avvicinando. E ai parroci, ai curati meglio, del territorio che circonda Trieste, viene chiesto di sondare i loro fedeli in merito alla possibilità di esercitarsi per la creazione di un corpo di difesa territoriale, un po' quello che si fa in Tirolo. E i risultati di quel sondaggio, paese per paese, si trovano in una delle buste dell'archivio e sono molto interessanti. La maggior parte di quei sacerdoti dice: ma veramente abbiamo trovato piuttosto freddi i nostri fedeli, c'è il raccolto a cui pensare, e poi quelli sposati no, perché tengono famiglia, quelli giovani neanche, perché sono le braccia valide, insomma non hanno voglia. Uno è un prete giovane, molto, molto acuto, un cappellano, non ricordo più di quale delle chiese, e dice: sapete, a me hanno detto queste cose esattamente come le stesse risposte che erano state date negli altri villaggi. Ma sapete, il patriottismo, si cominciava ad usare la parola patriottismo intesa come sentimento di appartenenza, caldo sentimento di appartenenza ad uno Stato, ad una realtà statuale, era un po' una parola di importazione. Queste sono cose da città, e questi sentimenti di questo genere, per essere destati, alimentati, forse lo si potrebbe fare con fanfare, inni, bandiere, le cose che si fanno in città e che qua non si fanno. E insomma, una efficace propaganda di massa. Ed un lavoro tutto da iniziare, che in quel momento non si iniziò. Più tardi quella guardia territoriale venne creata, però va detto che in occasione della prima invasione francese a Trieste, nel suo territorio, in un paio di casi gli abitanti dei villaggi, nel momento in cui videro soldati francesi andarsi a prendere gli arredi e gli argenti delle loro chiese, argenti che avevano comprato tassandosi, che sentivano come roba loro, presero le falci e, senza bisogno di esercitazioni, fanfare e bandiere, difesero la loro patria, e nel senso in cui il termine patria veniva usato anche in scritture ufficiali, gli annuari ecclesiastici, quando devono dire il luogo di nascita di qualcuno, dicono patria goriziensis, patria civitatensis, nel senso di civitas austriae cividale, utinensis, craniolinus per gli abitanti della Carniola e così via. Che cosa c'entra il clero? Va detto che in occasione del ciclo delle guerre napoleoniche ed anche dei primi anni dopo la fine delle province illiriche, se c'è una cosa che fece massicciamente il clero curato e viene denunciata nei vari decreti in cui si impone ai sacerdoti di essere rigorosi nella registrazione dei battesimi e nella tenuta dei libri, che non spariscano nomi di battezzati che possono essere potenziali richiamati alla leva. I preti curati spesso e volentieri, questo vale per il Friuli, questo vale per l'Istria, questo vale per il Carso, per la Carniola, insomma era un comportamento molto diffuso, alteravano i libri parrocchiali per nascondere potenziali richiamati. Quel lavoro di sensibilizzazione capillare, villaggio per villaggio, sensibilizzazione nei confronti, per la creazione di un comune senso di appartenenza ad una patria, ed in questo caso la patria non è tanto lo Stato austriaco, quanto un comune retaggio linguistico e storico, viene compiuto quel lavoro nella seconda metà dell'Ottocento, a partire soprattutto dagli anni Sessanta, quando le libertà costituzionali permettano di istituire, di formare associazioni, permettono la circolazione della stampa, una libera circolazione della stampa, permettono l'organizzazione di manifestazioni pubbliche, nelle quali alla creazione di questo, il consolidamento di questo sentimento si lavora. Alla costruzione di quel movimento, perché di un vero e proprio movimento si tratta, che all'inizio degli anni 70 riesce a mettere in campo vere e proprie manifestazioni di massa, i tabor. In area slovena e croata il modello è quello della Boemia, dei movimenti nazionale boemo. Ecco, a quel movimento il clero curato, diciamo soprattutto il giovane clero, cappellani, cooperatori piuttosto che parroci, partecipa e protagonista. Partecipa insieme ai liberali. Ecco, la caratteristica nel litorale austriaco del movimento nazionale sloveno e croato è il lavoro comune, e una testata come l'Edinost di Trieste è la testimonianza, con il racconto delle manifestazioni, la scrittura al suo interno da parte di sacerdoti, di quel tipo di alleanza. Ed è un'alleanza che molto concretamente porta dei sacerdoti ad essere eletti. Quelle manifestazioni sono manifestazioni che hanno il carattere di manifestazioni di propaganda, in funzione della partecipazione di un numero di persone di quei paesi, di rappresentanti di quelle realtà locali negli organi rappresentativi, siano essi consigli comunali, siano essi la Dieta e poi ancora il Parlamento. Il racconto storico è una parte importante nella costruzione del discorso comune, della coscienza, della comune appartenenza nazionale. racconto ricco di stereotipi di tipo diverso, cioè la storia, la vicenda di Cirillo e Metodio, in cui viene evidenziato l'antagonismo rispetto al mondo germanico. Ecco, va detto subito che è scarsamente presente, per non dire assente, nel discorso, così come viene nel discorso storico, nel racconto della storia dei popoli slavi, così come lo troviamo all'interno di queste manifestazioni sulla stampa, nella pubblicazione di novelle, racconti e calendari, ecco, è assente o molto poco presente l'antagonismo nei confronti della componente italiana. Grandissima l'importanza della componente religiosa all'interno del discorso nazionale, così come viene sviluppato. L'antica lingua liturgica, il paleoslavo, la scrittura glagolitica, diventano dei simboli politici vincenti per gli stessi liberali sloveni e croati, così come anche in Boemia e in altri settori del mondo slavo. E, insomma, il fattore religioso, il clero, possiamo dire che abbia un riconoscimento da parte di quell'universo liberale molto diverso da quello che invece è il rapporto tra Chiesa e mondo liberale nel mondo, nell'Europa occidentale. Ordini religiosi che in Italia, in Francia, in Germania, in Spagna, insomma in tutto il quadrante occidentale, vivono un momento di forte declino, non solo, sono oggetto di pesanti misure, espulsioni, soppressioni da parte degli stati, degli stati liberali, ecco, giocano invece un ruolo di leader, i francescani. Per il mondo croato, i francescani, che sono tra i più accesi fautori del mantenimento, della diffusione della liturgia paleoslava. Va detto che anche in Italia i francescani svolgono un ruolo importante, certo in un contesto molto diverso per il loro ordine, svolgono un ruolo molto importante sul piano della propaganda nazionale. È un ordine che ha diverse anime. Va detto, in area veneta, i francescani sono spesso accesi patrioti e diventeranno poi, più di uno, anche veri e propri accesi nazionalisti, ma questo è un punto che andrebbe studiato a parte. In area friulana non si verifica niente del genere. Nel Friuli austriaco, quanto al resto del Friuli, quello che si trovava all'interno del Regno Lombardo-Veneto e che dal 1866 si inserisce nel Regno d'Italia, le cose sono molto diverse, sia per quanto riguarda il discorso sulla italianità, sia per quanto riguarda il discorso che pure emergerà ma molto più tardi su una possibile identità nazionale friulana. E per quanto riguarda il Friuli diventato italiano, i problemi relativi alla questione romana, prima ancora che Roma venga presa, prima ancora del 1870, provocano conflitto, si hanno episodi di forte ostilità nei confronti ad esempio del vescovo Casasola e di altri elementi del clero, ciò che contribuirà a una perdurante e maggioritaria nostalgia del passato austriaco. Esistono settori del clero, del giovane clero, anche qui il seminario udinese nel corso del 48 ad esempio mette in campo manifestazioni di sostegno e di simpatia ad un discorso nazionale italiano, però sono settori che, soprattutto tenendo conto il carattere del pontificato di Pio IX in materia, sono destinati a restare minoritari, confusi e colpiti dalla condanna del rosminianesimo, della condanna del cattolicesimo liberale. Riemergeranno verso la fine del secolo e avranno una parte importante all'inizio del Novecento, cioè andranno a alimentare quel filone di nazionalismo cattolico che allora sì troviamo fortemente presente in Italia negli anni che precedono lo scoppio della Prima Guerra Mondiale. L'entrata in scena del clero friulano come protagonista politico, leader di un movimento che avrà le sue ricadute, i suoi risultati in campo politico di qua e di là del confine italo-austriaco, avverrà più tardi, alla fine del secolo, ma non sarà di tipo nazionale, bensì ancorata, fortemente ancorata al discorso sociale.